NBA. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it, all about control, and if you can take it, all about your debt, and if you can pay it, it's all about pain, and who's gonna... E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ci state ascoltando. Questa è la 36esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da una fiammeggiante Boulder, Colorado.
Io sono un interista Alberto Cantù da Smattevelate, provincia di Monza e Brianza.
Interista non, brutto.
Non c'è bisogno di aggiungere altro, quindi possiamo parlare di altri sport che almeno questa settimana mi hanno dato qualche gioia in più.
Ecco, finalmente i tuoi Falcons hanno vinto?
Sì, sì. Beh, poi ci arriviamo. Però sempre perché il 2020 si conferma un pazzerello, è successa anche questa cosa qui.
Oh, parlarne con me, perché io mi sono fatto pandemia, elezioni, incendi. Cioè,
allora, tesi di dottorato anticipate.
Esatto. Allora, per chi non lo sapesse, a parte che il mio datore di lavoro, il mio advisor, mi ha detto: senti, guarda che a giugno i fondi potrebbero finire, da dare una spicciata. Ho detto: ma come? Avevo previsto almeno dicembre, cioè maggio 2022.
Immagino te la fantozzi.
Scusi, non si era detto pandemia, non abbiamo fatto un cazzo per 5 mesi, curò. Come ci arrivo? Dobbiamo farcela. E quindi sono un pochettino, se vedete, Alberto fa tutto, perché io se no rischio di non laurearmi e anche il posto di lavoro. Quindi infatti ogni tanto mi dispiace. Beh, Alberto fa un lavoro meraviglioso, vorrei farlo pure io, ma fisicamente non c'ho il tempo. Più questa settimana ci sono stati gli incendi a 15 km da casa mia, o meno, qui dove è, da Allen's Park, dove vivo con la mia ragazza quando sto con lei.
Nel tempo che provi a fare un video ti trovi col solaio in fianco.
Esatto. Infatti tutti i video, quelli del training camp, tutte queste cose, devo laurearmi. Infatti sono riuscito a malapena a vedere le due partite di cui andremo a parlare, ma prima io faccio così, guarda, io stoppo the game e faccio partire il nostro grammatic. Perfetto. Allora, prima sorpresa della settimana. A parte io sono spuntato alla fine, sia su Twitch che su tutti i programmi, quelli che Aldo ogni tanto spuntavo. Quelle sono state le mie sorprese della settimana. Ma tornando seri, quando sono spuntato lunedì mentre stavamo guardando tutti quanti insieme, stavolta su YouTube e Facebook, perché Be Live è quello che è. Però grazie Ghezzi per queste polemiche. Vabbè, comunque alla fine abbiamo fatto un bel po' di ascolti, sono molto contento. Anzi, potremmo anche pensarci di andare anche su YouTube, guarda. Comunque, la prima sorpresa mentre guardavamo Chiefs Bills è stata che i Chiefs hanno corso, e hanno corso tanto, ma proprio tanto. Vuoi per il meteo, ma secondo me, e penso anche secondo Alberto, c'era un piano dietro, dato al fatto che la DL dei Bills praticamente era un colapasta, e quindi buchi everywhere.
È che ci ho ripensato, Ema, e potrebbe esserci, cioè, avevo un sospetto che poi è stato confermato da un tweet che ovviamente ho detto: Massimo, non me lo metto nei segnalibri perché tanto poi lo tolgo, quindi l'ho letto poco fa, però ve lo ribadisco perché ero andato anche a controllare e effettivamente sono andata così. Più che la D-line, che comunque in alcune occasioni è stata deficitaria, come diceva Emma, secondo me è un problema schematico, per cui i Chiefs hanno incontrato un numero esagerato di schieramenti too high da parte dei Bills. Too high vuol dire con due safety profonde. Chiaramente, se tu giochi con too high, due safety profonde, e non in single high con una safety profonda, togli quella safety dalla box, quindi da dove poi si va a combattere in caso di running game. Quindi praticamente hanno giocato con un vantaggio gigantesco. Hanno bloccato bene, Clyde Edwards-Helaire ha fatto la partita che ha fatto, ma c'è anche questa componente schematica, secondo me, Ema, che i Bills, chiaramente, perché non è che McDermott è scemo e gli ha voluto regalare il running game. Era semplicemente, come tutti sono, terrificato dal poter concedere spazi sul profondo, perché chiaramente il vantaggio invece di stare con due safety profonde è che hai più copertura sui lanci lunghi, e questo contro una squadra che c'ha Tyreek Hill, Mecole Hardman, Travis Kelce, alla fine devi essere Watkins che non c'era, però ragazzi, vabbè, stiamo parlando di roba da far
c'era Pringle, però quello era
c'era la Pringle, c'era una sola Pringle, non il tubetto, ma una Pringle
c'era una Pringle molto molto alla paprika, alla paprika, esatto, perché su questo si dice qua paprika, comunque quindi sorpresa, cosa che non ci aspettavamo, però Alberto ha fatto un'ottima disamina. Altra sorpresa, sembrerebbe che San Francisco abbia trovato un cornerback.
Porco di essere fatto.
Perché Jason Verrett,
prima che ci mandate la Santa Sede, ho detto porco Diaz, purtroppo non è una bella espressione, ma quando mi viene un commento genuino ogni tanto mi salta fuori.
Senti, io mi sono fatto tre anni trentino ormai,
quindi santo me... padre stia tranquillo che non stiamo bestemmiando il signore,
no, in caso un altro,
no. Dicevamo, chi era questo, chi è questo,
c'è Jason Verrett che è contro i Rams. Ha fatto una signora partita.
Penso che dire, ma
che il miglior cornerback degli ultimi due anni dei San Francisco a mani basse, come performance a mani basse.
Se poi consideri quanto fa schifo, cioè il marciume in cui si trova a lavorare, secondo me quello che sta facendo in questa stagione Jason Verrett è incredibile, se consideriamo che un giocatore che non è mai riuscito a stare in salute durante la sua carriera. Hanno trovato un ottimo cornerback. Io quello che stavo pensando è che se l'anno prossimo Richard Sherman è ancora lui, qui la sparo un po' grossa, ma neanche tanto. Ripeto, se Richard Sherman l'anno prossimo torna, verrete questo, torna Bosa, i San Francisco 49ers potranno schierare una difesa che sarà la cosa più vicina, più simile alla Legion of Boom che si è mai vista dopo il 2015.
Secondo me Sherman non torna a quei livelli, perché ormai alla sua età.
Però listen to me, è vero quello che dici tu, però Sherman ha sempre fatto il cornerback one. Beh, è sempre stato lui, non è uno di quei cornerback che viaggia, è quello che sta sempre sulla sinistra e si piglia chi arriva. Però se tu hai Verrett sull'altro lato, magari la safety in mezzo della cover 3 può stare un pochino più sul lato di Sherman e aiutarlo. Secondo me possono far paura. Lui, appunto, a proposito di free safety, l'unica cosa che gli mancherebbe è Earl Thomas o un giocatore di quel livello, ma giocatori di quel livello non ci sono. Però avere due cornerback di quel livello lì dà un vantaggio veramente incalcolabile a una squadra. Però per quest'anno diciamo che Verrett sta tenendo in piedi la baracca da solo.
Eh sì, perché lui si era infortunato nel 2017, ha mancato tutto il 2017, gran parte del 2017, tutto il 2018. L'anno scorso è tornato con ha firmato per San Francisco dopo aver giocato con i Chargers. Si è fatto male alla prima partita, poi praticamente alla prima partita, e poi quindi è tornato quest'anno. Se riesce a, è tornato, e questa è stato, stavo vedendo che è stato il cornerback col il più alto grade su PFF. Oh, quindi per una volta, noi ogni volta poi si lamentano i tifosi 49, parlate sempre male della nostra difesa. Minchia, una volta che parliamo buono, figlietela.
Difesa che è stata la prima Ema a fermare l'attacco di Rams, che andava a ritmi molto più alti, invece
assolutamente
diciamo che sono riusciti a fare qualcosa di interessante,
assolutamente. Secondo me non ho visto tutta la partita con Alton E2 e altro, però vedendola così al volo l'altra sera, quello che mi ha sorpreso è che Goff, tolto appena gli togli le bootleg, appena gli togli le corse, non sa più cosa fare. E questa cosa ancora quando l'hanno pagato 150 milioni di dollari, manco mi ricordo più, 135.
Tanto e comunque più di quello che merita, però ormai ce lo diciamo da 36 puntate, Jared Goff è un prodotto del sistema, è il burattino di McVay, anche se ha fatto un lancio clamoroso per Robert Woods evitando la pressione domenica scorsa, poi Woods non è riuscito a metterlo, anche perché la copertura era di Jason Verrett, quindi vedi
adesso
che il cerchio...
fare un video su McVay chiamato Master of Puppets, così
Master of Puppets, bello, questo sotto... di chi è che era? Aiutami, Metallica?
è vero, okay. Cioè io ho l'Alzheimer, però i Metallica
è vero che lei è un metallaro,
mi scusi, Altra cosa,
come potete capire, come potete capire dalla nostra sigla, tra l'altro.
Appunto. Altra cosa importante è il ritorno. In realtà non è un ritorno, è l'esordio di Tua con i Miami Dolphins. È arrivato veramente, ha fatto solamente 3 snap alla fine. Però è importante perché io mi ricordo benissimo. Quando si è fatto male, io ero sull'autobus che stavo andando a Denver dalla mia ragazza e vedevo la partita di Alabama sul telefonino, grazie SPN, e si è rotto il bacino. Non si è rotto il bacino nel modo normale, si è rotto il bacino proprio con la lustazione del bacino, si è rotto praticamente tutto il contenitore dentro dell'osso, dove sta l'osso. Ed è stato a parte brutto da vedere perché proprio si vedeva l'osso che usciva, però è una cosa, un infortunio molto simile a quello che ha avuto Bo Jackson anni e anni prima. La differenza, esatto, è che quello che gli ha appena terminato la carriera, dove è stata la differenza è che i medici 30 anni dopo sanno come si trattano questi casi, ossia il problema di Bo Jackson è stato che gli hanno rimesso l'osso senza... sopra le vene, è questa cosa.
Sì, si era recisa danneggiata l'arteria femorale.
Esattamente, non te ne arriva più sangue, ed è stato praticamente tutto. Ti muoiono tutte le parti che ti servono per camminare e correre bene. Mentre con Tua hanno fatto tutto perfettamente, l'hanno operato. E dopo un anno, credo che sia stato verso novembre, inizio novembre.
Pochissimo tempo, cioè proprio un anno, quasi un anno esatto.
Penso
di
meno
distanza.
Di un anno. Ho scritto io l'articolo perché utilizzando la mia ragazza medico, ho detto: senti, ma mi dici che c'è speranza? Mi fa: sì, vai tranquillo, con le cose nuove moderne si può. Non è bello da avere, però comunque si può tornare. Non so a quali livelli, però se è un atleta, secondo me potrebbe anche tornare. Infatti, forse il momento più commovente è stato il dopo partita, che si è andato, tutti quanti erano di fuori, lui è tornato sempre con la divisa, si è seduto e si è goduto il momento. Ho fatto il mio primo snap in NFL, una di quelle cose che belle.
E poi è rimasto in campo,
esatto. Bello, c'è la foto dall'alto, qualcuno l'ha preso praticamente dai nosebleeding, dalla piccionaia, nosebleeding in inglese proprio col naso che ti cola, che ti sanguina, invece in italiano diciamo piccionaia, però è bella, c'è quell'immagine, mi è piaciuta davvero davvero tanto. Passiamo alle cose negative invece, Albertuccio.
Se vogliamo fare un collegamento, tra l'altro cose negative, il trattamento riservato a Ryan Fitzpatrick.
Ma
che
no,
è stato abbastanza...
No. Sì, ecco, sì, possiamo sì. Discuterne, secondo
no,
me...
Beh,
no,
allora, non dilunghiamoci, ma è solo il discorso qual è, secondo me, che lui ci è rimasto... Cioè, ieri scusate il disturbo, prima che arrivassi tu, ne parlavamo con Mauro.
Uh-huh.
E Mauro è grande tifoso Dolphins e... conduttore di Cool Bueno, il podcast sui Dolphins TCE, diceva che era quasi sicuro che questa scelta fosse stata concordata con Ryan Fitzpatrick, che invece oggi ha detto che il mio cuore mi fa male il cuore da ieri, perché è stata la prima volta da quando giocavo ai Bills che ho sentito questa squadra come la mia squadra, e oggi ho dovuto passare 4 ore al telefono con la persona a cui è stata data la mia squadra. Chiaro che lui ha un bellissimo rapporto con Tua.
Oh, non lo sapevo questo, pensavo però, invece che lui fosse contento.
No, infatti, cioè lui da subito ha detto: in realtà per me questa è la, come si dice, io sarò la più grande cheerleader di Tua nel momento in cui giocherà. Secondo me si aspettava un momento di difficoltà della squadra, magari un record negativo, e quindi che diciamo l'avvicendamento fosse logico. Così, giustamente, secondo me, se l'è presa, perché Fitzpatrick quest'anno sta giocando veramente da Dio.
Sta giocando
a parte la macchietta.
Bene.
La macchietta, la barba di qua e di là, sta giocando veramente bene, una delle sue stagioni più complete da non so quanti anni.
È vero, però è anche considerato la division in cui sono, che hanno i Bills che hanno perso, però comunque sono sempre 4-2, sì.
Sì.
I Patriots, che hanno perso che Broncos, per demerito dei Patriots, non per merito dei Broncos, secondo me. Vedendo la partita pure quella velocemente, però secondo me sanno che questa squadra non può puntare forse a un posto di wild card, però bisogna, per l'anno prossimo bisogna capire Tua riesce a fare, facciamo fare dei snap a Tua, se c'è qualcosa lo mostra, se no vediamo, vedremo. Non, secondo me il ragionamento è quello. Che Fitzpatrick ci possa rimanere male lo capisco, però sono d'accordo con quello che ha fatto Flores, cioè metterlo per capire, anche per, è vero che saranno saranno i Rams, però meglio noi, penso che lo dicevamo tipo a pre-stagione che sarebbe stato alla 6 alla 7 che l'avrebbero messo, che ha senso. Hanno cambiato poi tutti i vari, tutto il calendario, adesso cos'è, la prossima sia alla 7 comunque contro i Rams. Non è proprio il massimo avere Aaron Donald che ti salta di sopra se ti sei rotto il bacino, però potrebbe essere un gran bel test.
Assolutamente.
Allora, andiamo a quelle negative. Baker Mayfield. Allora, il problema di Bakerino qual è? Che Bakerino, secondo me, ha un problema che si chiama ego. È uno che pensa che può fare molte più cose di quelle che dice. In questo momento i Browns hanno due problemi. Uno la secondaria. Il secondo è il quarterback. Sembra quasi che un quarterback che è vero che gli hanno cambiato tre allenatori in tre anni, ha cambiato tre coordinator in tre anni, ma come non si è mai evoluto. Non si sta evolvendo, non sta usando l'esperienza a suo vantaggio. Ormai sono tre anni che gioca e non sta usando l'esperienza a suo vantaggio. Non so cosa ne pensi tu.
Secondo me sta regredendo, cioè non ho secondo me, sta regredendo di anno in anno, e questa è la cosa terribilmente preoccupante di Baker Mayfield. E il vero problema dei Browns è che questa sarebbe una squadra che potrebbe ambire molto molto di più, non con un fenomeno a livello di quarterback, con un quarterback normale, ma perché Baker Mayfield ormai è fuori controllo, nel senso che tu parlavi di ego, è una componente, ma io la contestualizzerei così, è un ego sgonfiato. Cioè Baker nella sua vita, soprattutto collegiale, ha sempre spaccato il mondo, ha sempre avuto quell'atteggiamento un po' da caffoncello, un po' da arrogante, ma arrogante e vincente, quindi ci stava. Stessa cosa sul primo anno da rookie. Quando le cose iniziano ad andare male, ora in realtà Baker Mayfield è spaventato, cioè non si fida più di se stesso. È una persona con un ego enorme, ma che non ha più risposte sul campo, capito? Ed è totalmente in stato confusionale. Tu guardate dalla prossima partita, in cui ovviamente Baker Mayfield giocherà da Hall of Fame dopo questa mia previsione, no, guardate i suoi piedi nella tasca, quanto sono frenetici. Non è un quarterback tranquillo, non è un quarterback in controllo di quello che sta facendo, e anche a livello di letture, l'intercetto che ha lanciato per Minka Fitzpatrick, secondo me, è terrificante. Praticamente slant. Cioè, sulla sinistra i Browns hanno chiamato quello che si chiama double slant, c'erano due slant. Baker Mayfield contro una marcatura uomo. Baker Mayfield diceva, ok, sicuro, la prima slant è libera perché era cover two man. Quindi i due safety sono profondi a farsi i cazzi loro, la prima slant si libera. Il problema è che al momento dello snap, la safety, Minka Fitzpatrick, la safety su quel lato si è alzata, quindi è stata cover one robber, Minka Fitzpatrick è lì per togliere quella slant. Lui ha detto, ma sì, ma tanto passa lo stesso, sta slant. L'ha lanciata, intercetto. Fosse andato alla slant più esterna, sarebbe stato un palla però del Beckham sulla corsa, probabilmente touchdown, la partita sarebbe cambiata. Secondo me è un disastro e non vedo onestamente a questo punto come faccia a riprendere. Lo spero per tutte le mie previsioni su Browns, ma sono molto molto preoccupato.
No, secondo me contro quella difesa che cambia il setup, che confonde pre-snap e post-snap, qual è la vera difesa. Secondo me lui, a parte che avrà sempre problemi, ma il fatto di credere che una palla passi quando non c'è ma fisicamente spazio. Mentre un altro che, come facevi vedere il video tu su Twitter, c'era Cousins che c'è lo spazio ma non lancio perché non si sa mai. Preferisco un check down da 5 yards. E un altro invece che secondo me non sta regredendo, ma forse abbiamo sopravvalutato, è Allen. Josh Allen, che ha nella partita con i Chiefs ha avuto serie difficoltà a lanciare robe, non voglio dire semplici, ma ci sono stati un sacco di terzi e 6, terzi e 5, che secondo me, è vero che pioveva, è vero che pioveva all'inizio e pioveva alla fine, ma tra il terzo quarto non pioveva e ha mancato robe non so quanto possa essere colpa dei wide receiver, devo rivedere la partita, però sono due partite che tra virgolette delude, sia contro i Titans che hanno preso una batosta immane, sia contro i Chiefs che comunque hanno perso gli 8 punti alla fine. E comunque ci devono ascoltare, si devono andare per i due punti, fottuti Bills. Diciamo la verità.
Diciamo le cose come stanno.
Però in questo momento non lo so. È migliorato tanto nel lancio. Secondo me gli manca ancora qualcosa per essere davvero un top 10 quarterback in questo momento.
Allora, chiaramente è in fase calante rispetto all'inizio della stagione. C'è anche a dire che la palla l'ha toccata poco contro i Chiefs, però quando l'ha toccata anche io ho visto una sorta di regressione nella precisione. Io e Michele, in apertura della diretta sulla partita, avevamo parlato della sua abilità di beccare le crossing routes, tracce che vanno da destra a sinistra, e proprio all'inizio partita ne ha sbagliata una, credo per Beasley, dovrei controllare, in cui proprio ce l'aveva davanti, la stava guardando e c'è stato proprio un errore, l'ha lanciata troppo lunga, troppo sulla corsa, è stato incompleto. Insomma, aspettiamo. Cioè, chiaro che la cosa più facile quando succedono questi cambiamenti di giocatori è l'overreaction. Prima un fenomeno, poi un pippone.
Infatti stavo dicendo che
quello che stai facendo tu è, ma in generale l'attitudine che abbiamo tutti è questa qui, quindi
no, ma infatti noi diciamo sempre, prendiamo le sorprese, prendiamo le sorprese, le cose negative per dire cosa ne pensiamo. Non è un overreaction, ma è, attenzione, noi stiamo pensando questo, vedremo se il tempo ci darà ragione, come vedremo tra poco. Abbiamo parlato male di Wentz nei primi due episodi di questo podcast, di questa stagione, o meglio nel 31 e 32, nelle prime due settimane, con i Ravens ha fatto un pettirone. Cioè, le cose come stanno. Le ultime due partite Allen ha giocato veramente male, se paragonato a quello che era potenzialmente un MVP della stagione, un NFL MVP nelle prime tre.
Sì, no, quello, da quel punto di vista lì, cioè, le sue quotazioni sono sicuramente un po' in calo. Quindi posso andare con la mia ultima negativa? O c'è qualcos'altro che mi sono perso?
No, puoi andare, c'è tu. Abbiamo fatto... Siamo già a 22 minuti, proprio, siamo...
Oggi mi sa che si va lunghi. Allora, no, concedimi, dacci oggi il nostro rant quotidiano. La mia sorpresa negativa sono i Falcons.
Devo fare il bimbo col papa, poi ci squadra lo sclero. Mettiamo...
Dacci oggi il nostro rant negativo. Perché secondo me è negativo la prestazione di Falcons, che hanno vinto, mi direte, minchia, però sono incontentabile. Sì, è vero, ma non è questo il punto. È che i Falcons contro i Vikings hanno giocato come una vera squadra di football. Non hanno strafatto, secondo me, tanto è stato dovuto ai limiti di Kirk Cousins in generale dei Vikings in questo momento, però hanno giocato come una cazzo di squadra di football. E una cazzo di squadra di football, quando incontra una squadra scarsa, la massacra. E allora mi dico... Visto che i giocatori, a parte Julio Jones che ha saltato due partite, sono gli stessi, perché la testa dal culo non ve l'essere tirata fuori due partite prima? Ovviamente basta vincere o coi Cowboys o coi Bears, non mi immagino neanche vincerle entrambe, e questa squadra era ancora in corsa per i playoff. Poi magari non sarebbe andata, ma quello che succederà ora è che continueranno a giocare bene e si tireranno fuori per il terzo anno di fila da una buona posizione al draft. Quindi sarà l'ennesima stagione totalmente buttata nel cesso. Ed è un peccato, perché comunque questo attacco ha fatto vedere che le cose le può fare. Chiaro, cioè, quando c'è Julio cambia tutto, ma Metraia sta giocando molto meglio, la linea sta giocando meglio, Russell Gage sta diventando un ottimo terzo ricevitore, a me piace sempre di più, e la difesa è stata una difesa da livello di NFL, mentre non era neanche stata a livello di college per 2, 3, 4 partite. Non è comunque la mia difesa preferita, perché Ryan Morris è molto prevedibile anche lui, è molto vaniglia come difesa, però è una difesa di NFL, e quindi mi dico, figa, ma fatelo due giornate prima, che almeno date un senso alle mie domeniche. E invece no. Quindi per questo è la mia sorpresa negativa.
Va bene, invece parlavamo delle sorprese. Mi dispiace per i tuoi Falcons. Tanto io ormai la mia stagione Broncos è buttata pure. Quindi io ormai, siamo giovani e per i Broncos un giorno dirò, oh sì, dai, yeah. Tanto. Ma quella è un'altra storia, quello è un altro podcast su cui
parlare. Tu hai un altro podcast in cui rantare, quindi...
su cui parlare dei Broncos. ciao Luca e ciao Sergio, così. Allora, parlavamo prima del buono che c'era, di quello che hanno, che ha fatto Carson Wentz settimana, domenica scorsa, in una partita molto strana, almeno questo è quello che vedendola ho pensato. Partita strana perché il primo tempo è finito 17-0 e si è notata la differenza di proprio la differenza di qualità di roster, perché gli Eagles sono con 800 infortunati al roster.
Madonna mia.
Ma soprattutto si è vista la differenza, c'era Wentz che ha giocato bene alla fine, perché comunque ha evitato un paio di, per quanto la linea non ha linea, c'ha solo Kelce il centro, gli altri sono tutti morti, sono zombie messi semplicemente a fare il palo. Il problema grosso è che i ricevitori non facevano separazione. Non si separavano, e vedi che c'era Humphrey, sì, che non è forse il cornerback shutdown alla Gilmore, però lo metti nello slot, un passanuddu. Un passanuddu è proprio
sì.
Del Colorado. Oh,
sai, da avido lettore di Camilleri l'ho...
Esatto, non passa nessuno.
L'ho captata.
E veramente, infatti, hanno messo Humphrey, facevano... I Ravens hanno fatto questo, hanno scommesso sul fatto, secondo noi i vostri wide receiver non battono i nostri cornerback, noi mettiamo Humphrey su Zach Ertz. Shutdown completamente, 17-0, non c'è stata partita. Nel secondo tempo io la devo rivedere, perché non ho capito esattamente se i Ravens abbiano deciso di giocare molto più tranquilli, evitare, cioè giocare molto come se fossero già in garbage time, soprattutto dopo praticamente il c'era Lamar Jackson che stava giocando a Madden, mi stavo detto, non metto, come posso dire, play Madden, stava giocando a Madden e nella corsa praticamente proprio c'era read option che ha fatto davvero bene, se si vede l'immagine poi in questa qua la so che la tagli, c'è proprio la read option,
sì, sì, sì.
Con Lamar Jackson che la passa, penso fosse a Dobbins, e Dobbins la tiene fino all'ultimo, vede il defensive end collassare su Dobbins, gli toglie la palla e va dritto e corre per 35-37
yard. Lì c'è da dire due paroline sui linebacker degli Eagles. Uno è andato a sinistra, l'altro è andato a destra, in mezzo non c'era nessuno.
Esatto,
ha preso il motorino.
Esatto, stavo giocando a Madden, quello è la verità. Ma dopo quell'azione, che è stato inizio terzo quarto, tolta quell'azione, metà terzo quarto, tolta quell'azione praticamente poi non so se abbiano giocato proprio lasci a quel punto, i wide receiver degli Eagles sono riusciti quasi a recuperare la partita, alla fine è finita 30-28 ma era praticamente super garbage time, però non so se quello successo nel quarto sia stato per via proprio di lasciarli, perché farsi recuperare 28 punti, cioè sono tanti, cioè il garbage time te ne fai recuperare 2, non 4 touchdown, diciamo la verità. L'altra cosa che ho poi notato è che secondo me stanno facendo, ci sono due cose che ho notato dei Ravens, la prima è che l'offensive line dei Ravens non è più a livello dell'anno scorso o addirittura di 2 anni fa, proprio non ci sono più le praterie che c'erano una volta, vuoi perché la difese avversarie hanno capito un pochettino come fermare Lamar, l'altro è che gli manca Yanda, gli manca qualcuno che veramente crea le praterie, però al contempo secondo me stanno cercando di sviluppare Lamar come pocket passer nel futuro di rinnovo, perché il giochino un pochettino alla Kaepernick di lo facciamo correre, non so quanto nella loro testa possa funzionare, e credo che lo stiano cercando di sviluppare come pocket passer, soprattutto considerato che quante partite ha fatto Lamar, 9 la prima, l'anno scorso 16
sì,
più una 17.
Siamo sulla trentina di partite.
20, sono 25-26 partite più 6 ora. Secondo me, se sommi tutte queste partite, arriverà più o meno a quello che ha lanciato l'anno scorso Kyler Murray come numero di lanci, perché ha più corso che lanciato, obiettivamente. Quindi secondo me è ancora un giocatore da fare che vogliono sviluppare come lancio. Queste sono le cose che soprattutto ci sono un paio d'azioni in cui tipo, minchia, siete seconde e sette, cioè corri perché così arrivi a magari terzo e due, terzo e tre, magari poi te la giochi. Invece no, proprio passaggi. Mm-hmm. Questa è una cosa che ho notato in più. Dimmi tu cosa...
Allora, sono d'accordo con quasi tutto. Vado per gradi. Resto sulla marca, un discorso che hai già aperto tu. D'accordissimo, Allora, Lamar corre molto meno. Le corse che fa sono in scramble quando le cose vanno per il verso giusto, ma di design runs, cioè di chiamate che sono Lamar prende la palla e corre, o anche read option, c'è un numero bassissimo rispetto all'anno scorso. Credo che uno dei motivi sia quello che hai detto tu, ovvero che vogliono provare a svilupparlo e magari anche, tra virgolette, allenarsi, passando il termine, per le situazioni che gli hanno messo in difficoltà anche i playoff l'anno scorso contro i Titans, ovvero quando devono recuperare sono costretti a lanciare. Lamar non lancia, cioè non corre, ha tante difficoltà quest'anno a lanciare. Lui c'ha questa tendenza, se deve leggere l'azione dalla tasca, a diventare più frenetico del dovuto, però è un core, cioè, con questo non mettetemi in bocca che non è un core, perché chi lo dice non sa nulla di football, mi dispiace. La cosa è che questo ovviamente ha un effetto a cascata su tutto l'attacco di Ravens, che oltre ai limiti di offensive line che hai detto tu, nella sua versione ideale è comunque un attacco basato sulle corse e sulle corse del quarterback, o perlomeno sulla loro minaccia. Questo è il discorso vero.
Problema è che, scusami Alberto, hanno corso i tre running back hanno corso tipo 30 yard in tre, tipo una cosa tipo di, vedevo ieri tipo 2.5 yard per carry, cioè una schifezza.
Sì, ma se tu vedi Lamar adesso quando dà l'end-off, anche in situazioni che sembrano di lettura, zone read, read option, quella roba lì, in realtà Lamar non sta leggendo niente, cioè è già scritto che la palla va al running back. È come se fosse una read option senza la option, la lettura del quarterback di tenersi il pallone. Chiaro che è meno efficace. Io non credo che sia una questione di le difese l'hanno capito, perché Lamar è un atleta talmente speciale che puoi capire quello che vuoi, ma non riesci a fermarli. Il discorso è che chiaramente questo ti espone a, cioè, tu dici perché gli Eagles hanno recuperato i tanti punti, perché i Ravens non hanno prosciugato il cronometro come sanno fare, come farebbero al 100% del loro potenziale offensivo. Però fammi girare la roba, insomma, le cose più interessanti erano sull'altro lato del pallone. Numero uno, nota che mi sono proprio scritto mentre guardavo la partita: Wentz si è piegato ma non si è spezzato, punto, partita da eroe.
Broken. Assolutamente.
16 Ema, 16 hit. E non erano carezze sul casco, erano botte nello sterno di, Madonna, gente come Calais Campbell, che pesa come un treno merci.
Tra l'altro Campbell, anche lui partitone.
Partitone.
Campbell partitone.
6 sec. Ma perché è stato un eroe? Wentz, allora, non è stata una partita pulita, ha fatto anche lui tanti errori, ha causato un fumble, avrebbe potuto lanciare un intercetto, ma c'era il nulla intorno a lui. Ema, primo drive della partita, andatevelo a rivedere, aprite gli highlights, primo drive lo vedete. Corsa... sec, prima azione sec, 7 yard di perdita.
Ed è buongiorno.
Buongiorno signor Wentz.
Toc, chi è? Sack.
Seconda azione, screen che non va da nessuna parte, incompleto. Terza azione, bomba di 70 yard, non so quanti erano per il rookie, John Hightower, o il più vicino, erano a Philadelphia, giusto? Sbaglio erano a Philadelphia. Il più vicino, il difensore più vicino a Hightower era a Pittsburgh. Cioè, non c'era nessuno... E Hightower fa un drop che, cioè, dice, una partita in cui non puoi sbagliare niente, adesso magari la palla tienila. E quello è stato un po' il film della partita per i primi tre quarti. Offensive line pietosa, drop clamorosi, ne ha fatto uno anche Miles Sanders in piena end zone. E ma gli Eagles hanno giocato, a parte Kelsey che è rimasto lì, avevano un rookie come right tackle, avevano Jordan Mailata che è la terza partita di football, non di college football, di football, perché è un ex giocatore di rugby, come left tackle. E la loro guardia destra la vedeva, ma chi è questo nutellone qua? Io l'ho già visto da qualche parte. Era Jamon Brown che faceva la guardia ai Falcons, era un cassonetto dell'umido. E poi l'ho riguardato, che sei veramente...
Tu faceva la guardia nei peggiori locali di Atlanta.
Te lo ricordi Mark Henry, quello che faceva il wrestler, quello grassissimo, sì, quello nero con le treccine? Oh, è uguale.
Di,
cioè,
cos'era?
Brown.
Di The Strongest Man? Di cos'era? Sì, The Strongest Man, qualcosa del genere.
Non mi ricordo, però praticamente, cioè, è uguale e si muove anche peggio, probabilmente. Cioè, è inguardabile. Cioè, quindi Wentz è stato sotto assedio tutta partita. Cos'è cambiato poi? Che hanno iniziato a girare un po' di giocate. Wentz ha fatto le grandi giocate. E c'è un problema. Insomma, i Ravens hanno un problema, ma io ho sospetto che qualcosa stia succedendo a Marcus Peters. Allora, le cose sono due: o era infortunato l'ha tenuto in campo, o è scoglionato, perché sai che Marcus Peters è un giocatore molto focoso di carattere.
Vado a controllare, guarda.
Certo, no, no, ma se no, è una cosa che uscirà tra un po', se uscirà, perché passeggiava per il campo. Cioè, sul penultimo touchdown regala il touchdown a Fulgham e sulla conversione da due punti cammina. Cammina, ti giuro, è stata una cosa imbarazzante. L'ho vista.
Ah sì, a parte le conversioni da due punti, a parte la prima che hanno stoppato, le altre due c'erano i tight end non liberi. Di più, tipo uomo che esce dalla prigione dopo anni e vede la prima donna.
Ne hanno fatte due giuste e due sbagliate. Però, cioè, per concludere sulla difesa dei Ravens, è sempre uno spettacolo vederli blizzare. Ci fosse un libro che spiega come blizzano i Baltimore Ravens,
ma
in italiano.
Secondo me dovresti scriverne uno.
Ma sì, guarda, sai che forse lo chiamo The Playbook, forse lo metto su Amazon. Dai, l'avete capito, ormai lo sapete. Vai. Per chi non l'ha ancora letto, chi non lo sapeva, andate su Amazon, scrivete The Playbook Guida Tattica e leggetevi il capitolo dedicato.
Dobbiamo mettere il ten, like, tipo
annuncio promozionale.
Esatto.
Per i primi 20 un set di pentole offerto da Emanuele Sortino.
Va bene. Alberto, io direi di passare, dopo belli 10 minuti abbondanti, cioè tipo, meno male che io l'ho intraguardata, perché comunque passiamo alla partita che non mi aspettavo di con questo outcome, ossia Bucks e Packers. Bucks che non hanno vinto, anzi era Packers e Bucks, ma
sì, Bucks.
I Packers che iniziano il primo quarto 10-0, poi vengono non solo recuperati, ma vengono demoliti con tanto di quasi forti burger. Infatti, se c'erano 40 punti, avrei fatto tipo il burger. Le ricette, perché noi siamo sempre così. Io non l'ho capita questa partita, se non a un certo punto dal punto di vista psicologico, perché non è che c'era Rodgers. Non è che c'era Rodgers incazzato. Non è che proprio. Anzi, non era incazzato, era proprio a un certo punto. Allora.
Io direi smarrito.
Ecco, non trovo le parole corrette. Smarrito è uno di quei sinonimi che ci possono. Secondo me, ho avuto praticamente l'illuminazione sentendo poi il post partita con Arians, che diceva: sì, loro il primo quarto ci hanno. Noi abbiamo giocato bene. L'hanno fatto 10 punti perché Rodgers è riuscito. Ha fatto un paio d'azioni, è riuscito ad uscire fuori dalla tasca. Ha fatto Rodgers. Quello per cui diciamo che è Aaron fucking Rodgers. E sono riuscito a fare 10 punti con tanto di movimento da DX. Sull'inguine. Però poi quello che è arrivato è stata proprio la. A parte l'intercetto, oddio, com'è che si chiama quello dell'intercetto? Era. Me l'ero scritto da qualche parte. Jamel Dean.
Sì.
Jamel Dean che ha fatto quello che. Si vede dalla partita. Che fino a quel momento i Bucks avevano praticamente giocato a uomo. Praticamente a uomo, dicendo: ehi, senti, puoi avere anche Davante Adams. Ma viene da un infortunio e tutto, secondo me, noi lo possiamo battere. Comunque, giocato man-to-man, la prima parte sono riusciti comunque a più o meno a battere la difesa uomo. A un certo punto, Jamal Dean si mettono a giocare a zona. Non è proprio chiaro, cioè, credo che fosse cover 2, non era cover 2 man, sono passati a cover 2 zone. Jamal Dean che guarda proprio, lo guarda in faccia a Rodgers. Praticamente lo aspetta, prende il pallone e pick 6, prima pick 6 di Rodgers penso dal 2017, una cosa del genere avevo letto.
Sì.
E da quel momento penso che lui non ci abbia capito più una mazza, soprattutto perché leggevo su Twitter che Su gli ha dato praticamente addosso tutta la partita, Adame Kansu, ex defensive tackle dei Lions, che praticamente si è incontrato Rodgers anni ed anni. L'ha iniziato a perculare per tutta la partita, un pochettino alla Materazzi Zidane, praticamente siamo a quei livelli, con poi Zidane gli ha dato la testata. Solo che stavolta Rodgers non c'è stato con la testa, io ne sono sicuro, soprattutto te ne accorgi quando credo che stessero quando 21-10 è entrato nella cosa tipo: ma sì, ma tanto, ma chi se ne fotte, questa la perdiamo, chi se ne frega, proprio lasso, proprio allassato, proprio non me ne frega niente, proprio siciliano quasi, ti stavo per dire, quando si fa i baffoni quasi alla messicana, in questo caso era la siciliana. E invece i Bucks che iniziano, non lo diciamo inizio, possiamo fare tipo victory lap, molto, noi l'avevamo detto la difesa dei Bucks era la top 5, porca
puttana. Fosse un podcast che l'ha detto a inizio stagione,
ne abbiamo dette tante di minchiate,
tra,
però
tra
su
le
questa,
tante stronzate che abbiamo detto,
ma
una
su questa ma su questa porca miseria lo dice, quando ho detto, ma guarda, ma non è vero, dove sono i Bears? I Bears effettivamente sarebbero stati da top 10, però i Bucks, porco Giuda, non so se vuoi aggiungere altro.
Allora, sì, riparto dai, riseguo il tuo filo del discorso. Aaron Rodgers, sono d'accordo che quella pick six ha avuto un effetto psicologico devastante. Il problema è che Jamal Dean non intercetta quel passaggio se, numero uno, Rodgers non lo guarda per tutta l'azione dallo
snap,
non ha mai staccato gli occhi da Adams. Numero due, la lancia più esterna, perché comunque il lancio
più esterno e più veloce
era troppo esterno, è stato tutto sbagliato da lì, male. La seconda pick six in realtà è più merito dell'ottima marcatura di Carlton Davis su davanti Adams, che Davis tippa il pallone, lo sporca e per la palla finisce in mano alla safety che quasi arriva a segnare. E da lì in poi disastro, ma io mi sono segnato alcune giocate, vi invito ad andarle a rivedere. Ce n'è una in cui c'è Mercedes Lewis, tight end, anche qui era una tampa, il defensive back più vicino era Miami e Rodgers lo manca di 1-2 yard. E se Mercedes, ok che Mercedes Lewis non è Travis Kelce, ma se riceve quel pallone guadagna almeno 50 yard ed è un bel cambio di passo anche a livello emotivo per l'attacco. Nulla, da lì male tutto, ha sbagliato, c'è un Roberto Ferrara, credo che sia un ascoltatore, che ci ha scritto in chat chiedendoci di commentare la partita, chiaramente avevamo già intenzione di farlo, mi ha suggerito altre due azioni che comunque mi ero segnato, due lanci lunghi, uno per Adams e uno per Valdes-Scantling, in cui Rodgers forza, e Rodgers, c'è una cosa che non fa mai, ma mai, è forzare palle lunghe pericolose, mai.
Sì, e quelli potevano scazzato. Essere il tempo più è
potevano
scazzato.
Essere potevano quelli ma potevano essere altri due intercetti
facili,
belli gravi. Intanto sto recuperando il messaggio di Roberto, comunque gli avevo promesso lui, vediamo cosa diceva, dove ha sbagliato la Fleur e dove sono le colpe di Rodgers. Allora, la Fleur ha sbagliato qualcosina, secondo me non aggiustarsi a partita in corso, perché c'è in realtà le giocate scriptate, cioè le prime 15 giocate che sono quelle preparate sono andate molto bene, poi è andata molto male. C'è tanta colpa di Rodgers e tanto merito di questa difesa dei Bucks, in particolare da Lavonte David e Devin White hanno fatto una partita
me lo sono dimenticato di appuntarmelo,
fuori dall'universo, soprattutto sulle
corse,
sui Devin White anche sui blitz, ma sulla difesa delle corse quei due hanno fatto una partita
qual è stato il limite? Anche qui parlavamo dei Rams velocemente prima, ma anche qui non sono riusciti a fare, come si dice, establish the run, cioè far credere che guarda che vi spostiamo e possiamo corrervi 4-5 yard ogni volta. Soprattutto hanno tolto con Aaron Jones le wheel, perché a quel punto c'era White che corre 4-3-4-4, per un linebacker non è che tanto, è tantissimo, al contrario,
fuori
cioè veloce,
fuori la divina grazia.
Esatto, c'è un linebacker solitamente corre 4-6-4-7 perché sono grossi, cioè sono un metro ottanta.
Sì, dai, linebacker moderni sono più veloci, però lui per essere un linebacker è una
lui spiega. È veloce quanto un wide receiver ed è pesante quanto me, ed è pesante, è grosso, è molto grosso ed è grosso quanto un running back, ma è veloce quanto un wide receiver e ti corre campo a campo in tempo niente, e quindi Aaron Jones non aveva dove andare su questo. E poi Davis, minchia, non stiamo scoprire ora Davis.
No, cioè, il mondo se ne sta accorgendo. Chi guarda un pochino i filmati se ne era accorto da tempo di quanto fosse forte. Posso dire, ma due impressioni sull'attacco di Bucks, che è una storia che è passata sotto traccia, secondo me, che è stato esattamente l'attacco di Brady. Cioè, quella di domenica è stata una partita di Patriots, per quanto mi riguarda. E anche qui lo vedi dalle giocate scriptate, dalle prime giocate della partita, perché in particolare Arians è un maniaco nello studio di queste prime giocate, ed erano tutte giocate Allora, lo stile di corsa dei Bucks è quello di Arians, sono tutte corse downhill, cioè nord-sud, molto fisiche, a me non piace molto, onestamente. Però sui passaggi sembrava un game plan dei Patriots. Tanti screen, tanta spread, tanti ricevitori fuori. A un certo punto hanno giocato empty, tutti fuori, e hanno giocato una sorta di Osway Juke, con Gronk che corre una option. Osway Juke è lo schema di quella ricezione celebre di Gronk nel Super Bowl contro i Rams.
Ma soprattutto...
E ultime cose, vai. Ema, poi ti lascio concludere. Il primo lancio sul profondo, anzi neanche profondo, intermedio, è arrivato alla fine del secondo quarto con una traccia clamorosa di Chris Godwin, una deep out, quindi rilascio verticale poi esterno, comunque praticamente ha mandato veramente al bar come si chiama, Jair Alexander. E poi vabbè, poi su questo ti lascio continuare a te, l'intesa con Gronk, abbiamo anche pubblicato un video oggi, è l'intesa con Gronk.
Allora, non dicevo, una delle altre cose che dicevamo sul fatto che, guardate che questi Bucks partiranno lenti, andranno a crescere. E secondo me ora stanno crescendo, forse non sono la prima squadra dell'NFC, però siamo lì. Una cosa che dicevi tu, come mi hai fatto venire la lampadina, è come Arians ha gestito la partita quando erano in vantaggio. Solitamente lui fa, anche se stava in vantaggio, lanciava lungo, va a rischiare proprio sempre, non rischi, no bischi, no, non rischi, no bischi. Stavolta si è fatto il biscottino, io sono a posto, sono a dieta. Il biscottino, manca se non lo prendo, va bene. E hanno giocato in controllo, una cosa in cui Arians ha sempre stato tra virgolette scarso, anche quando era coi Cardinals, è quando siamo in vantaggio. Non mantengo il controllo, non corro, non faccio i miei, faccio solo check, quasi quasi solo check down per avanzare piano 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 e dominare la partita anche dal punto di vista del cronometro. Sulla domanda di Roberto, cosa poteva fare la Fleur? Secondo me proprio in questa partita il problema non è stato la Fleur. In questa partita è stato il draft. È stato chiaro che in questa partita serviva un altro wide receiver, perché mancava anche Lazar, che comunque è un undrafted. Mancava qualcuno grosso, uno come Claypool, uno come Laviska, compare mio Laviska Shenault, qualcuno grosso a cui passare e avere tutti quei contested catch Devante Adams, sto dicendo Jamal Adams, no, quello è un altro, troppi Adams, troppi Adami ci sono. Devante Adams non è così forte nei contested catch, grandissimo route runner, su quello non si discute, ma sui contested catch Sam in questa partita soprattutto ha avuto grossi problemi. Quindi secondo me il problema è stato aver preso Love alla 24, cos'era questa cosa del genere, e non prendere uno come Claypool, non prendere uno come Laviska Shenault, non prendere uno come Van Jefferson, se l'hanno già preso in Minnesota, però quello sarebbe stato perfetto per lui. Però secondo me il problema grosso è stato lì. E tu che twittavi prima? Sì, prima tu che twittavi allora. Prima su che c'è, che viene Antonio Brown, può ritornare dopo week 8, e ci sono i Seahawks su di lui, ma potrebbero esserci anche Green Bay, avrebbe assolutamente bisogno di uno come lui, va bene?
Non lo so, ma secondo me non è un caso che sia Seattle, perché Seattle ha una tradizione di portarsi giocatori ritenuti problematici da Marshawn Lynch in poi. Ai Packers con Jaron Rodgers, che comunque è un caratterino tutto suo, con un allenatore comunque molto meno affermato di Pete Carroll, non lo so. Poi comunque Antonio Brown è un giocatore, sì, cioè io non so quanto avrebbe migliorato la situazione per un altro ricevitore in questa partita. Sono convinto come te però che lungo l'anno questa cosa la pagheranno i Packers.
Vabbè, secondo me ci mettevi un altro wide receiver in cui la safety deve andare via o...
aiutava sicuramente, ma non sto dicendo quello. Dicendo che contro difese comunque forte come quelle dei Bucks che affronteranno in futuro, penso ai Bears che devono comunque affrontare ancora due volte, chiaro che un po' di aiuto in più
farebbe comodo. E magari lasciano una seconda, una terza per Julio Jones, che ne sai?
No.
Io l'ho buttata lì. Comunque, no. Alberto, sono passati 49 minuti e ancora dobbiamo fare tutte le partite.
Facciamoci queste preview.
Abbiamo passato belli 25 minuti sull'All 22. Stiamo un podcast, immagino se abbiamo video. Va bene, Madonna. Allora, partire da seguire settimana prossima, ce ne sono secondo noi tre importanti da seguire. Il primo è appunto i Bucks contro i Raiders. Contro i Raiders. A parte i Bucks che sono belli pompati dopo questa vittoria, contro i Raiders che comunque la loro difesa è ancora il loro punto debole. E questo su quello non possiamo. Dice, ma tu sei contro i Raiders perché sei Broncos? Sì, ma no. Cioè, è sì, palese che la difesa dei Raiders è un pochettino deficitaria. Lì sarà veramente un altro matchup. Un altro matchup importante. E anche lì, secondo me, spero che vedremo. Oddio, spero no, perché poi magari dico, sei contro i Raiders. Secondo me potremmo vedere Arians nuovamente in controllo. Sono due squadre a cui piace avere il proprio controllo totale, avere dominanza del punteggio della partita sin dall'inizio. Vedremo un pochettino. Una partita che invece sono quasi scioccato che sia alle mie 11, cioè alle vostre 18, perché voi cambiate orario domenica, è Steelers Titans. Sono le uniche due imbattute della Lega. A parte i Seahawks, che sono. Poi ci sono i Seahawks. Sono le due imbattute all'AFC che si scontrano e la mettono con una partita comune delle vostre 7 di sera, che poi saranno le 6, ma proprio della mattina. Non ho capito perché. Ma questa è la partita che decide. Questa è la partita che decide se Tannehill è un quarterback elite o no. Perché se Tannehill riesce a fare una prestazione come ha fatto il primo tempo contro i Texans. Oh, picciò, io mi tolgo le cose. Tannehill, hai guadagnato il mio rispetto.
Sta giocando da quarterback top 5. Sono d'accordo che è un bel banco di prova, anche perché è una partita che ha risonanza nazionale, perché sono le ultime due squadre in battute, se non sbaglio.
I Seahawks,
vabbè, comunque sono le ultime due imbattute dell'AFC, quindi avrà tanti acchi addosso. Se gioca come ha giocato nelle ultime partite... può anche far male a una difesa come quella di Steelers, che purtroppo ha perso Devin Bush. E quella è una brutta perdita.
Quello è brutto. Un altro
resta,
Devin Bush.
Soprattutto quando devi andare contro Derrick Henry, mi viene da dire.
Un altro che corre 4-4, Devin Bush. Soprattutto contro Henry, che domenica. Si è mangiato i cornerback sul lungo. Quell'immagine, quel video che ha fatto poi, che poi si vede dall'Ottunitù da dietro, che in lungo riesce a mangiarsi i cornerback, è assurdo.
Sai che è diventato più veloce, secondo me, Derrick Henry, ma non so come sia possibile.
Non è possibile.
Io sai che,
però...
No, avevo scritto un articolo su di lui lo scorso dicembre, uscito su Addle, e mi ero guardato ovviamente dei video suoi. Ma il modo in cui ha sverniciato veramente safety cornerback del Texas. Mi sembrava si muovesse un'attacca più veloce sul lungo e fosse anche più agile. Il giocatore
roba.
Che
roba,
ovviamente adoro.
Sai che possiamo fare? Possiamo cronometrare quante yard fa dal momento in cui fa il taglio e vediamo a quanto andava. Sai le yard, sai il tempo e vediamo a quanto va. Una cosa...
Questo lo lascio fare a te, che sei ingegnere.
questo è il dottorato che mi entra dentro quando ci sono...
Però c'è anche un'altra partitina, Emma. Dimmelo come me l'hai detto fuori onda.
No, perché poi i tifosi Bears mi inculano.
Ah, no, io dicevo i Raiders.
Ah, te l'ho detto, Bucks Raider. No, te l'ho detto, Raiders.
L'abbiamo detto prima.
Sì, ti sei perso.
Beh,
no.
Figa, tu mi fai registrare le mezzanotte 46.
Ma tu me lo dici, e poi di registrare i tagli. Se ti guardi l'Inter, che colpa mia. Comunque,
ho avuto un lapsus.
L'altra partita da vedere è Rams Bears, soprattutto... Il matchup, che poi arriviamo con questa scusa, arriviamo al matchup, è tra l'attacco dei Rams con la difesa dei Bears, perché secondo me se in qualche modo i Rams riescono a fare anche pochi punti, metti che riescono a fare 20 punti, non so quanto l'attacco dei Bears possa andare a possa riuscire ad andare punto su punto a recuperare. Questi Bears sono 5-1. Su quanto sono forti non si discute. La loro difesa comunque è veramente dura. Però non so quanto questo 5-1 sia tra virgolette real. Per carità, aver battuto quei Colts ci sta. Poi non manco mi ricordo contro chi hanno giocato in questo momento.
Panthers.
Contro i Panthers. Io sto cercando di ricordarmi le partite in cui contro chi hanno giocato.
Falcons, Lions, non ossi durissimi, obiettivamente. Ecco. Ma al di là di quello, ma il discorso che facevi tu su non lo so se riusciranno a fare 20 punti, punto che non lo sa nessuno, perché dipende da che versione di Nick Foles
vediamo
c'è
la
in
mattina.
Campo, perché è tipo una roulette russa in cui tipo un proiettile è Joe Montana, un altro è Nathan Peterman e ci sono pochi lì di mezzo, cioè
no, però
la prestazione
magari
di Foles.
C'era, cosa che ascoltavo ieri, credo che ascoltavo ieri mentre guidavo, quello di PFF che diceva, non sappiamo quale ogni volta quale false becchiamo, però magari tipo la sua media è 60, loro hanno questo schema basato sul tipo di lancio che va da 0 a 100, lui ha picchi di 90 e altre cose da, e spesso è intorno ai 40, e quindi nella sua media fa 60, però magari quei 3-4 picchi da 90 vanno bene per fare vincere questa squadra. Non lo sappiamo. Magari poi torna ai playoff, gli si riaccende il super big tick Nick, ritorna ai livelli stratosferici che hanno distrutto a difesa dei Patriots 2 anni fa, adesso sono 3 anni fa. E quindi quella secondo me sono le 3 partite da seguire: Bucks, Raider, così ti piace più. E poi Knock on Wood. Steelers Titans, secondo me, io voglio proprio probabilmente domenica, con la cosa che la mia ragazza è al lavoro, me la metto solo quella, mi metterò probabilmente, poi nell'altro schermo metto Red Zone e poi Rams Bears. Sempre parlando di matchups, l'altro c'è un altro scontro che questo di qua mi dispiace, ma è Super Bowl 51, Alberto, è BB Big Belichick contro Shanny, che si rivedono e si riscontrano dopo. Credo che sia la prima volta da quella volta.
Prima volta da quella.
Dal Super Bowl.
Da quel giorno tragico. Sì, 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 sì. Poi non ci arrivano benissimo nessuno dei due, obiettivamente, perché i 49ers quest'anno zoppicano, i Patriots sono infettati, insomma, non arrivano al massimo del loro splendore. Però è comunque una battaglia mentale che sarà difficile, secondo me, apprezzare in diretta. Però per i nerd come noi che si guardano gli All 22, andare a vedere la preparazione della partita, soprattutto gli aggiustamenti a fine primo tempo tra questi due qui, secondo me sarà una roba che non vale il prezzo del biglietto perché non la vedi in diretta, però ti ripaga, anche se non è stata una partita spettacolare in diretta, andare indietro, tornare, secondo me varrà la pena.
Altra partita. Aspetta, mi sono dimenticato di scrivere le ultime due, Alberto, adesso ti...
Tranquillo.
Tanto le recupero. Altro matchup che sarà particolare saranno la offensive line dei Cowboys contro la defensive line dei TBDs dei football team.
Mi dite che è uscito un altro porco Diaz
su TBDs.
Quando hai visto, no, il problema è che cioè la linea dei Cowboys adesso, spero che Zach Martin torni.
Ecco, c'è cioè, Zach, ragazzi. Martin fuori, chi è quello che l'anno
tutti,
scorso si è ritirato?
Tutti. Travis Frederick, era già fuori da inizio anno.
No, lui si è ritirato.
Sì, no, non c'è, sì, ma non c'era appunto, non c'era da inizio anno. C'è fuori Tyron Smith, Lyle Collins.
Giusto, Tyron Smith si era fatto male, cioè sono senza
right tackle. Ma poi Joe Looney. Allora, sono fuori per la stagione left, right tackle e centro. E la guardia destra è rovinata. Cioè, wow. Stanno giocando. E poi c'è Andy Dalton, non c'è neanche Dak. Siamo lì. Dall'altra parte c'è Chase Young, Montez Sweat, Daron Payne, Ryan Kerrigan. Insomma, buona fortuna.
Bella roba. Pressione in 5 e ci vediamo. Pressione in 4 e in 5 e ci vediamo. Quindi questo, e poi settimana prossima, soprattutto come giocatore da seguire, abbiamo selezionato Kenny Golladay, che secondo me farà un culo alla difesa proprio. Ma proprio non guardi, il problema è che fai il gesto, ma non guardi le mani, guardi le braccia.
Fa la bandiera del Giappone.
Praticamente. La difesa dei Falcons, perché da quando è tornato Kenny Golladay, che era fuori per infortunio, sti Lions iniziano a fare punti su punti e Stafford dice, vai di Golladay.
Iniziano a tarellare, come si dice nelle mie parti. Sono passati da bottom 10 come EPA per lancio, per dropback. Non so spiegarvi cos'è l'EPA, però è una statistica che misura l'efficienza, a settimi. E Matthew Stafford sta facendo Matthew Stafford. Kenny Golladay, magari qualcuno non lo conosce come, sa il nome, ma non lo conosce come stile di giocatore, perché gioca in una squadra lontana dai riflettori. È un armadio, che corre come se avesse le ruote e ci fosse un razzo attaccato dietro.
Fate Metcalf l'anno prima di Metcalf.
Sì, allora è un pochino sembra più, cioè a parte più che piccolo, DK è più, no, è più longilineo, nel senso
sì, più meno fisicato, però sempre
Juliesco, mi viene da dire, come stile è molto violento, ovviamente i Falcons hanno dei cornerback pietosi e quindi secondo me farà molto molto bene Kenny Golladay.
Va bene, io direi a quel punto, visto che siamo veramente
siamo arrivati a quel momento,
siamo proprio in ritardissimo. Guarda, mi segno qua, siamo 59:42, quindi per 59, quasi sull'ora. La ricetta, questa di qui, questa di qua, proprio ci ho pensato, questa qua me la sono inventata, le altre più o meno le faccio eccetera eccetera, ma adesso seguite me. Quanti punti hanno fatto i Jets, Alberto?
0.
Bravo, quindi faremo una ricetta a 0 calorie alla Gays. Quindi cosa fare? Voi prendete una Coca Zero, una Diet Coke, proprio vedete c'è scritto 0. Là, vedi che Alberto, guarda, vedi che l'ho pure comprata apposta, se vedi.
Ah, pensavo ti fosse venuta l'ispirazione.
Ma no, me la sono comprata apposta. Voi proprio prendete la bottiglia, ne bevete un pochettino, fate poi là a quel punto iniziate a shakerare e aprite fino a che tutta l'aria non va fuori. Fate questo una paia di volte fino a che voi non avete, lasciate sgasare magari una notte, due giorni, tre giorni. A quel punto prendete un po' di limone, prendete se l'assaggiate, magari l'assaggiate, se ha bisogno di zucchero non aggiungete lo zucchero perché a quel punto sarebbe con calorie, mettete un po', che ne so, stevia, altre robe che sono tipo quello per il caffè, il dolcificante, ne rubate uno al bar, fate voi.
Metteteci del cianuro se siete tifosi Jets, così la fate finita.
No, perché poi inizia a sapere di mandorla amara, quindi quello potrebbe però se volete uccidere qualcuno, quello è il sistema. Prendete ghiaccioli, mettete questo il composto, quindi Coca Zero, dolce, stevia e limone, lo mettete nel coso per i ghiaccioli, lo mettete in freezer stampo, non so come si chiama.
Vabbè, ci siamo capiti, quella roba lì.
Quello lì. Quello dei ghiaccioli, e a quel punto avrete i vostri ghiaccioli alla Gays. Penserete che sono un genio, ma in realtà è una cazzata. 0 calorie.
Tac.
Tac, i ghiaccioli all'Adam Gays. 0.
Da consumare possibilmente in cattiva compagnia con Greg Williams.
Che prima o poi diventerà anche per l'ennesima volta il coach di fatto. Va bene, per questa puntata direi che è tutto. Siamo arrivati a un'ora, c'è veramente.
Ti sorprendi per un'ora?
Eh sì.
Ma sei fuori.
Solitamente facciamo 45-50 minuti. Stavolta, meno male che non avevamo di che parlare. Abbiamo fatto pure una partita in meno, cioè immaginati.
Ti ricordo che una volta abbiamo fatto una puntata di 1 ora e 50, quindi...
Ma quello è per Aaron Rodgers, questo è altro. Va bene, io direi che per questa puntata è tutto. Ringrazio Alberto.
Grazie a te, Emma. Grazie a tutti per averci ascoltato.
E noi ringraziamo sempre The Cutting Edge che ci ospita. Noi ci vediamo poi domenica per quelli che Adol, stavolta alle 9 perché avevate il cambio d'orario, mentre io no. Che altro? Vi ricordate di mettere su iTunes i likes, anche su Spotify, follow, sì. tutte queste belle cose. Ci trovate su Twitter, su Facebook e un neghe per anche su Twitch, mettete il follow su Twitch così non perdete le nostre live. E direi che per questa puntata è tutto. Ciao
bagai.